Eccoci, buonasera. Allora, seconda sessione delle letture del mercoledì condotte da Gianfranco Gaviano con grande maestria intorno alla riflessione etica di Giordano Bruno, e cioè dentro a un mare magnum di testi entro il quale Gaviano ci sta conducendo con pazienza, con cura, ma è evidente che insomma l'orizzonte è sterminato, no? Quindi, io ringrazio nuovamente Gianfranco Gaviano. Dico a tutti che poi i materiali, come avete visto, vengono caricati nel sito, quindi una lettura personale, no? Anche personale, meditata, è sempre possibile. E aggiungo pure che chiunque lo volesse, come sempre, dopo le sessioni, potrà continuare il dialogo, con gli altri soci e con il coordinatore delle letture, attraverso il solito sistema dei nostri germogli, cioè scrivendoci e scambiando pensieri attraverso i testi che carichiamo nel sito. Lascio subito la parola a Gianfranco Gaviano, così che abbia tutto il tempo che gli serve e, se sarà possibile, forse potremo anche scambiare qualche pensiero in conclusione nei minuti finali della lettura. Grazie,
Grazie.
grazie e buon lavoro.
Grazie Florinda e grazie anche a quelli che da lontano ascoltano. Dunque, io inizialmente vorrei riprendere i punti essenziali toccati la scorsa volta, lo scorso mercoledì, proprio per stabilire un fil rouge che coniughi i due momenti. La scorsa volta avevo insistito soprattutto sull'opera Lo spaccio della bestia trionfante. Scritta durante il soggiorno londinese di Bruno, fu un periodo particolarmente fecondo per il Nolano, in cui appunto abbiamo la produzione forse dei capolavori. Insieme all'opera testé citata abbiamo Degli eroici furori, La cabala del cavallo Pegaseo, La cena delle ceneri e poco prima la splendida commedia dal titolo Il candelaio. Bene, nell'opera che ho citato per prima, cioè Lo spaccio della bestia trionfante, sono evidenti le implicazioni connesse alla realtà storico-religiosa e filosofica del tempo. La bestia rimanda alla figura dell'Apocalisse giovannea, rivisitata dai puritani inglesi, e risemantizzata per colpire la Chiesa cattolica. The Beast era il papato, in sostanza. Ma agli occhi di Bruno, però, la bestia è il simbolo dei vizi, dell'ignoranza, del rifiuto di quelle qualità che servono al convitto civile, come afferma in più momenti di quel dialogo. Quindi, il tema fondamentale di quest'opera è lo stabilire, elaborare una morale pubblica, una morale che serva per la convivenza civile, per ipotizzare uno status super partes al di là delle diverse confessioni religiose, perché, come ricordavo la scorsa volta, le guerre di religione che poi esplosero, come sappiamo, nel secolo successivo ed ebbero come epicentro la Germania, erano già diffuse in Francia, determinando la guerra dei Tre Enrichi e poi ancora la terribile strage degli Ugonotti dell'agosto del 1572. Di questa violenza furono vittime gli stessi sovrani che si alternarono. Enrico di Guisa non era sovrano al capo dei cattolici, Enrico III di Valois e poi successivamente, dopo la morte dello stesso Bruno, Enrico IV di Navarra Borbone, che fu ucciso da un monaco fanatico. Quindi Bruno aveva con lucidità colto i germi di dissoluzione e di crisi che caratterizzavano l'Europa del tempo. Questo è già un primo momento che permette di collegare quell'Europa del secondo Cinquecento. La vita di Bruno, come sappiamo, insiste in questa fase della storia europea. Una storia europea che ha in sé, in nuce, componenti che poi si manifesteranno via via nei periodi successivi. Ho già citato la guerra dei Trent'anni, ma ancora in seguito le lacerazioni religiose si riproposero anche in forme mutate. Questo permette anche un rapporto con l'oggi, con col Novecento in particolare, in cui le contrapposizioni politiche, come ben sappiamo purtroppo, hanno assunto e assumono tuttora una connotazione fideistico-religiosa. Ancora adesso, inoltre, risorgono credi fondamentalistici che minacciano proprio la convivenza civile. E quindi il tema della crisi che viene affrontato in termini eminentemente politici nel dialogo citato si raccorda profondamente con l'oggi. Beh, è quasi scontato citare la costante componente di crisi che direi crivelli percorra trafori addirittura tutto il Novecento e si spinga fino ai giorni nostri. Una crisi che attraversa diversi livelli della realtà nel Novecento, questo per recuperare il discorso sull'attualità del messaggio bruniano. Una crisi che si manifesta sul piano economico, le crisi che, ricorrenti del capitalismo lo dimostrano, ma che poi si riflette anche sul piano politico-sociale, sul piano culturale. E una crisi che ha anche carattere di ordine generazionale. A questo punto vorrei citarvi brevemente un passo luminoso di Antonio Gramsci, che più volte ricorre nei nostri incontri, citato anche da Florinda negli incontri passati, perché coglie nel conflitto generazionale uno degli elementi di lacerazione di crisi che proprio sul piano educativo, che non permette quella continuità di modelli e di valori morali che garantisce un minimo di armonia all'interno di un convitto civile, per usare l'espressione bruniana. Bene, in un passo dei quaderni, così scrive Gramsci: quando il fenomeno, si riferisce alla trasmissione di modelli educativi, assume un carattere nazionale, scrive ovviamente degli anni 30, quando dopo aver riflettuto profondamente sulle lacerazioni che hanno percorso la società italiana e quella, non solo quella italiana, ma quella europea nel primo Novecento, dice: quando dunque il fenomeno, cioè la necessità di trasmettere dei modelli educativi, l'impossibilità di trasmetterli, non appare solamente come interferenza di classe, ma diventa un fenomeno diffuso, appunto, la questione, lui dice, usa l'espressione questione, c'è un eco del lessico del tempo, il linguaggio di Gramsci, nonostante la potenza dei concetti, ha a volte una lieve polvere d'arcaismo, la questione si complica e diventa caotica. I giovani sono in stato di ribellione permanente perché persistono le cause profonde di essa, della crisi, della lacerazione, dell'impossibilità comunicativa, senza che sia permessa l'analisi, la critica e il superamento non concettuale e astratto, ma storico e reale. Guardate la lucidità di questa diagnosi che ancora adesso si ripropone. Non è il caso che si elenchino le ricorrenti ribellioni, la rivolta nei confronti dei padri, che precedette lo stesso Gramsci verso la fine dell'Ottocento, primo Novecento, ricordiamo le avanguardie europee, ma ancora poi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché non citare i 68, è ancora in seguito. Quindi c'è un problema profondo che è stato analizzato su più livelli, con strumenti diversi di ordine sociologico, storico, psicoanalitico anche, senza trovare però una soluzione, tanto che alcuni hanno ipotizzato una società senza padre, quindi senza modelli, il che provoca quei disastri comportamentali che si riflettono in quello che Sini ha denunciato a proposito di quello che accade nelle periferie delle grandi città, giovani che nel crollo di ogni valore perpetuano e perpetrano anzi la violenza senza scopo, proprio perché non hanno un orizzonte di valori in cui riconoscersi. Crollo della comunità, senza idealizzarlo ovviamente, tengo presenti i moniti che Carlo Sini ha sottolineato e a cui ci ha richiamato, per evitare di idealizzare un passato di unità etica una sostanza etica che forse non è mai esistita. Comunque il problema si pone e lo verifichiamo ogni costantemente. Mi è capitato, quasi uso un aneddoto, di vedere su YouTube una sequenza di un confronto tra un giornalista e un esponente dei Novax, una manifestazione. Quello che impressiona, al di là del giudizio sulla scelta, è il ricondurre tutto a una dimensione di comunicazione elementare, non mediata, immediata, in cui la parola serve come strumento di aggressione e precede quasi l'acting out, cioè l'azione fisica, violenta. È quello che direi la riflessione etica forse ci permette di superare, se però viene diffusa e diventa un qualcosa di aperto il più possibile al massimo numero di cittadini. Ecco perché il tema della crisi che Bruno affronta si riflette anche e profondamente nell'oggi, senza che siano possibili delle soluzioni immediate. Sarebbe del resto illusorio, precettistico proporle. Ricordavo la scorsa volta anche il monito di Robert Musil nell'Uomo senza qualità, che diceva che la riscoperta, la riproposizione di valori etici non rigorosamente sottoposti a critica, non contestualizzati, ha il sapore delle allegorie strabollite, un sapore untuoso, un umanitarismo che non convince nessuno. Ma del resto, su un livello meno complesso, forse lo stesso nostro poeta, grande poeta crepuscolare Guido Gozzano, parlava con ironia dei nestori morali, del tempo dell'Ottocento in cui si celebravano i semplici ideali e dei valori non sottoposti a critica. Quindi questa consapevolezza dell'impossibilità di riproporre una sorta di dogmatica precettistica rigida è profondamente radicata nel Novecento. Quindi recuperare Bruno, recuperare il suo messaggio deve essere necessariamente sottoposto a un attento filtro critico per non cadere in dogmatismi che lo stesso Bruno avrebbe deriso, vista la sua forte componente critica, beffarda verso ogni forma di pedanteria. Un'altra, e questo su un piano più legato alla dimensione generazionale, mi ha colpito la coincidenza cronologica tra la pubblicazione della grande opera di Werner Jaeger, cioè la Paideia, che sintetizza, siamo nel 33-34, la grande tradizione pedagogica greca, la coincidenza di questa data con l'avvento del nazismo in Germania. C'è una terrificante coincidenza che sembra evidenziare proprio nella fermezza, lucidità di una data, nella puntualità di una data, la negazione di fatto di ogni prospettiva morale da parte del nazismo, la negazione dell'essere, quella a cui giunge, a mio giudizio, la posizione nazifascista, e il coronamento ormai però crepuscolare di questa, della nostra tradizione occidentale, magistralmente sintetizzata in quell'opera. Quindi temi di crisi che nel Novecento costantemente riemergono, si ripropongono e che Bruno affronta proprio nella sua opera, le sue opere che la tradizione storiografico-filosofica ascrive tradizionalmente ai temi morali. Quindi, ripeto, lo spaccio, la Cabala degli eroici furori e poi aggiungo anche il candelaio. Perché il candelaio? L'altra volta avevo sottolineato come nell'etimo greco ethos ha due accezioni. Ethos con la epsilon allude ai costumi, quindi a una dimensione pubblica. Ethos con l'eta, invece, aspirata, allude all'indole, al carattere individuale. Quindi anche la lettura di alcuni momenti, passi del candelaio, può darci indicazioni sulle ipotesi morali che anche indirettamente Bruno ci propone. Da ultimo, a proposito di crisi, non si può, anche qui un po' pedante, forse qui ricordarlo, la centralità dell'opera di Edmund Husserl consegnata alla crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, frutto delle lezioni tenute a Praga nel 34-36. Quindi un tema legato alla crisi che percorre a più livelli di carattere socio-economico, a livello politico, a livello più ampiamente culturale, filosofico, il nostro Novecento e anche il millennio a cui ci siamo affacciati. In questo incontro mi soffermerei soprattutto sulla Cabala, ovviamente, su degli eroici furori e sul candelaio. Quanto alla Cabala, dico brevemente il senso del termine, che probabilmente è noto. Cabala è il complesso delle dottrine misterico-filosofiche ed esoteriche circa Dio e l'universo, che si rivela però a pochi. Qua da un lato possiamo fare una considerazione sulla straordinaria cultura di Bruno, che si estende, come già detto lo scorso mercoledì, dalle radici greche a quelle latine, quindi tradizione sia della filosofia greca, quindi Platone, Plotino, in particolare ovviamente Aristotele, alla tradizione tardoantica, ai grandi padri della Chiesa, Origene in particolare, poi ancora alla letteratura latina, quindi Virgilio e Ovidio, poi ancora alle letterature esoteriche e quindi il Lamento di Asclepio, che ovviamente si tratta di un falso non legato alla tradizione egizia, ma un'opera tardiva, scritta da un greco, ora Apollo, che però rivela questo interesse per la dimensione esoterica, che agiva profondamente non solo in Bruno, ma in gran parte della tradizione umanistico-rinascimentale, che aveva già origini nel 400. Va tra l'altro ricordato Agrippa di Nettelsheim, che aveva, approfondito questi argomenti, e l'opera legata proprio allo studio dei geroglifici condotta da altri studiosi. Quindi questo interesse per tradizioni diverse viene conglobato nella mente di Bruno, una mente che, mi sembra di averlo già accennato, metaforicamente può essere paragonata a un acceleratore di particelle, perché nella sua mente le particelle della cultura hanno un addensarsi e un concentrarsi talmente rapido, improvviso, legato a una memoria straordinaria, paragonabile a quella di Pico della Mirandola, che ancora adesso ovviamente ci sorprende e può essere anche un modello educativo per l'oggi. Allora, Cabala, quindi tradizione misterico-esoterica legata alla cultura ebraica, ecco, un'altra opera che Bruno conobbe è quella di La Fons Vitae di Avicebron, che era un ebreo di Spagna, vissuto nel XII secolo, e a cui Bruno attinge. Quindi questi interessi per la Cabala, chi affetta di conoscere l'ebraico, non io ovviamente pronuncia Kabbalah, ma il termine è una spia della formazione ricchissima che agisce e della varietà di fonti che agiscono in Bruno. Quest'opera, a differenza delle altre, ha un'impostazione deliziosamente ironico-sarcastica. Infatti già il destinatario è fittizio, è un certo fantomatico Don Sapatino, Bruno assume come ipotetico cultore di una filosofia enciclopedica e su cui si esercita proprio la sua vena ironico-sarcastica. Nei due passi che vi leggerò c'è un'ironia nei confronti di questa tradizione culturale, filosofica, che poi culmina nella grandiosa figura del pedante che in più momenti, sotto diverse forme, Bruno colpirà. Al tempo stesso, però, c'è un'autoironia. Vedremo, nel passo che leggerò, che il lessico filosofico, sia aristotelico sia platonico, viene irriso. L'ironia, secondo me, è una modalità estrema di libertà e di autoliberazione. Bruno sa prendere le distanze da se stesso, direi. Allora, leggiamo insieme questo passo. Chiedo gentilmente a Florinda di recuperare il secondo brano che ho riportato, dove a me sembra di cogliere proprio questa componente sarcastico-ironica che ispira Bruno. Allora, stando dunque con gli occhi affissi sulla ragion della materia enciclopedica, mi ricordai dell'enciclopedico vostro ingegno. Sappiamo tutti che è una delle forme in cui l'ironia si realizza nei modi più efficaci è l'iperbole, quindi dire enciclopedico vostro ingegno ha in sé un implicito valore ironico, il qual non tanto per fecondità e ricchezza par che abbraccia il tutto. Ecco, un tema che ovviamente va affrontato anche seriamente, Bruno sa affrontarlo seriamente, ma qui viene trattato in forme deliziosamente ironiche. Il linguaggio per Bruno non è un assoluto, diventa uno strumento prezioso su cui agire, e infatti, anticipo quanto mi sento poi di sviluppare maggiormente in seguito, liberamente egli si serve delle immagini, le famose imprese di cui ho mandato qualche esempio, si serve del linguaggio poetico, metaforico, si serve del linguaggio argomentativo e filosofico, si muove con una disinvoltura straordinaria che è stata apprezzata anche da chi non stima Bruno molto sul piano filosofico, mi riferisco alla Yeats, come una capacità di muoversi con estrema sicurezza tra più piani. Ritorno al testo, quindi tono ironico-sarcastico, il quale quindi il vostro ingegno non tanto per fecondità e ricchezza par che abbracci il tutto, quanto per certa pellegrina eccellenza par che abbia il tutto e meglio che il tutto. Certo, nessun potrà più espressamente che voi comprendere il tutto, perché siete fuori del tutto. E qui ovviamente non si può non notare l'esilarante comicità a cui il testo si espone e ci espone. Possete entrare per tutto, perché non è cosa che vi tenga rinchiuso. Possete avere il tutto perché non è cosa che abbiate. Non so se mi dichiarerò meglio col descrivere il vostro ineffabile intelletto. Io non so se siete teologo o filosofo o cabalista. Queste tre, vediamo un po' di chiarire anche queste tre potenzialità. Teologo, Bruno non disprezzò apertamente i teologi, lasciò loro la loro funzione. Si presentava come fisico, filosofo della natura. Poi cabalista invece implica una componente di ordine più schiettamente misterico, mitico, esoterico. Quindi non so se voi siete una forma propria dell'italiano del tempo che avrebbe suscitato lo sdegno di un bembo. Ricordatevi che Bruno si rapporta ai grandi del tempo, ma disprezzava profondamente i cultori sterili della grammatica per se stessa. Quindi il suo linguaggio è abbastanza libero da preoccupazioni meschinamente grammaticalistiche. E quindi troviamo quelle che alcuni parlerebbero degli errori, doppie in, diciamo, errate, oppure forme verbali come questa, non pienamente corrette. Ma so bene che siete tutti, se non per essenza, per partecipazione. Notate il rimando al linguaggio platonico. La metexis viene evocata evidentemente. Se non in atto è in potenza, qui viene colpito Aristotele. Se non da presso, da lontano. In ogni modo credo che siete così sufficiente nell'uno come nell'altro. Cioè, sufficiente è un valore molto specifico e significa siete padrone, consapevole, cosciente dell'uno e dell'altro, di tutti i concetti che io qui ho esposto. E però eccovi cabala, teologia e filosofia. E qui, direi, nell'esposizione si nota il compiacimento, la ripresa dell'arte combinatoria di un grande che Bruno ammirava, cioè Raimondo Lullo. Anche il linguaggio viene strutturato secondo modalità combinatorie che risentono della lezione lulliana. Tra l'altro anche la logica, e qui anticipo, di Lullo viene sottilmente contrapposta per la sua struttura combinatoria, che si riflette anche nel linguaggio, non parlo qui in modo arbitrario. Il linguaggio di Bruno, così ricco, lavico, esplosivo per certi aspetti, è dominato da questa struttura generativa, non dalla logica aridamente lineare, aridamente non lo uso in senso dispregiativo, dello schema sillogistico aristotelico. Egli lo domina, sia chiaro, domina con sicurezza gli strumenti della logica aristotelica, ma li travalica, va oltre, ne avverte il limite. E quindi qui il gioco. Dico una cabala di teologica filosofia, una filosofia di teologia cabalistica, una teologia di cabala filosofica. Di sorte, qui c'è un'ora di battitura, scusatemi, di sorte ancora che, non so se queste tre cose avete o come tutto o come parte, o come niente, ma questo so ben certo, che avete tutto del niente in parte, parte del tutto nel niente, niente della parte nel tutto. E qui non si può non divertire, è un divertissimo, però serio, non si tratta di un gioco linguistico gratuito. E infatti nel brano precedente si spiega perché Bruno abbia scelto un destinatario fittizio, perché avverte profondamente in sé l'isolamento, non c'è un pubblico ideale a cui rivolgersi, si sente isolato. Florinda, se puoi ritornare al passo che precede, sempre dalla Cabala, ecco, qui c'è una rassegna di possibili destinatari. Non si tratta, direi, di qualcosa di gratuito, di esornativo, ma dietro ogni destinatario si definisce specificamente anche un tipo umano, una categoria sociale. Parla di coloro a cui avrebbe voluto destinare la cabala del cavallo Pegaseo. Questo libello, prima pensai di donarlo a un cavaliero, quindi la classe aristocratica che qui viene presa in considerazione, il quale, avendovi aperti gli occhi, disse che non aveva tanto studiato che potesse intendere gli misteri e pertanto non gli possea piacere. Quindi viene colpito l'ozio aristocratico, che provoca ovviamente l'ignoranza, a cui Bruno contrappone una, come vedremo in più momenti, una ricerca conoscitiva, una tensione conoscitiva costante, niente di più lontano dalla sua prospettiva e dal suo orizzonte mentale della inerzia, del compiacimento ozioso. In questo senso sarei piaciuto a Hegel, grande dispregiatore di Maria a torto, di Epicuro. E l'ozio, l'ozium, non è che Bruno critica, ovviamente, quello parassitario che caratterizzava l'involuzione della, soprattutto delle classi dominanti in Italia, in chiave di rifeudalizzazione. E l'ozio di chi vive parassitariamente sugli altri, che provoca ovviamente una condizione di ignoranza. L'offersi appresso ad un di questi ministri verbi dei, qui c'è ancora un'ironia che sfiora l'impietà, ministri del verbo di Dio, cioè si riferisce però in particolare al mondo protestante. Infatti questi cosa dice? Disse che era amico della lettera. Vi ricordate la scorsa volta che avevo sottolineato come Bruno valorizzi contro Lutero il valore dell'ermeneusi, della ricerca interpretativa, non dell'adesione rigida a un dettato immodificabile che non lasci spazio alla possibilità interpretativa. Origene contro Lutero, Erasmo contro Lutero anche. E disse che era amico della lettera e che non si dilettava di simili esposizioni proprie a Origine accettate da scolastici e altri nemici della loro professione. E qui c'è una sfumatura che spiega il giudizio che un Windelman diede di Bruno, cioè gli aspetti plebei di Bruno che più volte sono stati messi in evidenza e criticati anche dal nostro Carducci, che espresse un giudizio molto severo sul Candelaio, per esempio. Ma Bruno amava coniugare, come avevo già accennato la scorsa volta, il minimo e il massimo. Anche nelle cose più plebee si coglie la manifestazione dell'infinito. E quindi ecco questa espressione che potrebbe così suscitare qualche perplessità nel lettore. Il mise avanti ad una dama e disse che non gli aggradava, per il libello non gli aggradava, per non essere tanto grande quanto conviene al soggetto. Evidente l'allusione oscena, al soggetto di un cavallo, di un asino. Li presentai ad un'altra, anche qui insiste sulla componente plebea e oscena, la quale, quantunque gustandolo gli piacesse, avendolo gustato, disse che voleva pensar su per qualche giorno. Poi viene criticata la modello di, diciamo, di credente beghina, insomma, legata alla ritualità esteriore, non all'autentica religiosità. Infatti dice: «Viddi se vi potesse accoraggiar, cioè interessare, coinvolgere, una pizzocchera». E lei mi disse: «Non lo accetto se parla d'altro che di Rosario, delle virtù dei granelli benedetti e dell'Agnus Dei». Ovviamente qui critica l'approssimazione con cui certe forme di fede sprovveduta si avvicina ai concetti profondi. Quindi la superstizione evidentemente qui viene criticata. Accostailo al naso di un pedante, un'altra figura sottoposta costantemente a critiche. Il pedante ricompare costantemente nelle tutte le opere di Bruno. Già la scorsa volta dicevo che non è possibile isolare in modo rigido le tematiche morali da quelle di carattere teoretico e cosmologico, e infatti figure di pedanti appaiono anche in opere non strettamente legate alla rappresentazione morale, alla riflessione morale, anche nelle Cene delle Ceneri, dell'infinito universo e mondi, e via dicendo. Il pedante è una figura grandiosa, direi, perché è l'antagonista radicale di Bruno, e si muove su, anche questo, con più sfaccettature, particolarmente ricco di sfumature, e possiamo coglierlo nell'ambito religioso, nell'ambito filosofico, nell'ambito culturale. C'è il pedante aristotelico, c'è il pedante dogmatico delle varie chiese, anche Lutero è considerato un pedantaccio. Qui vediamo che cosa ci dice: accostai il mio libello al naso di un pedante, il quale, avendo torciuto il viso in altra parte, e qui perché non sottolineare la grandiosa capacità bruniana di rappresentare in forme espressionistiche i volti, i personaggi, si capisce perché la sua riflessione filosofica sia sfociata quasi naturalmente in una rappresentazione teatrale. Sarebbe interessante conoscere di Attisane il giudizio che ci darebbe sulla, proprio in chiave delle arti dinamiche, sull'opera di Bruno, sull'opera teatrale di Bruno. Questo pedante che torce il viso in un'altra parte e che dice che aboliva ogni altro studio e materia eccetto che qualche annotazione, scolia e interpretazione sopra Vergilio, Terenzio e Marco Tullio, ovviamente Cicerone. Qui direi che Bruno rivela la sua estraneità alla divisione dei saperi in modo rigido e la specializzazione esasperata. Vi dico un aneddoto di cui tengo sempre memoria. C'era un cultore di lingua greca che ha dedicato, cioè un giovane che aveva dedicato al barbiton tutta una tesi di laurea. Cioè, in sostanza, queste derive sembrano essersi intensificate ai giorni nostri. L'esasperazione dello specialismo, contro cui mi sembra Mécri muova le sue armi costantemente in funzione di un intelligente superamento della rigidità disciplinare, è un dato con cui costantemente dobbiamo fare i conti. Così un altro mi ha raccontato, un altro giovane, qualche anno fa, aveva fatto una tesi su un lessema di Husserl, su un concetto e basta, appunto. Quindi questa restrizione di orizzonti, che mi sembra Carlo Sini aveva denunciato più volte come una sorta di maledizione che colpisce anche a livello di studi universitari, sembra sia stata profetizzata, anticipata da Bruno. Certo, penserebbe delle condizioni attuali delle scuole superiori e dell'università. E poi udivi di un versificante, cioè di un poetastro, che non lo voleva se non era qualche copia di ottave rime e di sonetti. E poi ci sono i superbi, gli orgogliosi, quelli che non accettano nessun omaggio da altri. Ecco, direi che non è il caso che prosegua. Ecco perché poi, ironicamente, si rivolge a questo inesistente destinatario, Don Sapatino, di cui intesse, direi, la rappresentazione caricaturale. Allora, quali sono le caratteristiche fondamentali della Cabala, di questa operetta? Aggiungo anche che un altro aspetto che mi ha affascinato di Bruno è l'impostazione dei suoi interventi per pamphlet, quasi anticipando gli schemi illuministici. Non sono dei trattati monumentali suoi, sono degli interventi mirati, densi, concettualmente densissimi, che focalizzano alcuni problemi specifici. E della agilità, della snellezza del pamphlet, Bruno ha tutti i meriti, direi, perché è facilmente comunicabile, cioè è fruibile, godibile anzi. Certo, qualche sforzo linguistico ho dovuto io affrontarlo, ma senza dubbio è un autore, e spero che nelle scuole superiori perlomeno gli sia riconosciuto il dovuto spazio. Anche se so bene che i tagli feroci ai programmi sono all'ordine del giorno, e Bruno, come la tradizione italiana di filosofia del 500 e del 600, viene sacrificata ad altri, visto il trionfo delle scuole logico-analitiche a tutti i livelli. Così anche mi diceva, ricordo in un incontro di qualche anno fa, Sini, Giambattista Vico viene quasi completamente e sistematicamente ignorato, in nome chissà quali considerazioni. Dunque, Cabala, la struttura si articola in un'epistola dedicatoria, abbiamo già visto il destinatario, questo ipotetico, fantomatico Don Sapatino, a cui segue un sonetto in lode dell'asino, dove si celebra sarcasticamente la santa asinità, che non si cura di alcunché, che non disprezza la conoscenza. Infatti, in più momenti, indirettamente, Bruno prende le distanze proprio dai cosiddetti spiriti semplici che il Vangelo esalta. Tertulliano sosteneva, infatti, uno dei padri della Chiesa, che poi per il suo estremismo finì a sua volta dell'eresia montaniana, diceva che, cito da un trattato De Prescriptione Reticorum, post Christum curiositate nobis opus non est. Quindi curiositas ha la stessa radice di cura, quindi di ricerca conoscitiva. La rinuncia alla curiositas è l'opposto di quello che Bruno qui propone. La polemica è evidente. Direi che Bruno, a questo livello, in quest'opera, ha abbandonato il suo maestro, cioè Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam pensava infatti che una possibile riforma della cristianità passasse attraverso il ritorno alle origini. Ma Bruno individua proprio nelle origini, nel cristianesimo stesso, la causa della crisi, dell'involuzione. In San Paolo in particolare, che antepone l'ascolto alla visione, quindi una dimensione passiva, subalterna della verità rispetto alla ricerca diretta. Ma la radice, ecco, di questa critica, quale si coglie in questa operetta, è più profonda ed va ricondotta all'opera dell'universo, dell'infinito, scusate, universo e mondi. Perché? L'infinito per Bruno non può manifestarsi compiutamente in un singolo individuo finito, cioè nel Cristo, in un solo individuo. Cioè si può manifestare la sua infinitezza in una molteplicità di mondi, nel loro insieme infiniti, ma non in una singola particolare persona. Quindi il Dio persona da Bruno è completamente rifiutato. Ovviamente quest'opera, tra l'altro, nel periodo interminabile a cui fu sottoposto durante il processo a Roma dal Sant'Uffizio, fu messa con saggezza da parte di Bruno in ombra, perché rischiava di anticipare la condanna definitiva, che giunse comunque inesorabilmente. Anche perché, e su questo mi piacerebbe poi sollecitare la vostra attenzione, tra i suoi giudici c'era un certo cardinal Santori, Giulio Santorio, o Santori secondo altri, che apparteneva proprio a quella figura, a mio giudizio, di pedanti incompatibili con la forma mentis di Bruno. E le tesi che Bruno proponeva, ovviamente, se rivelate la loro interezza, ne avrebbero sanzionato la condanna. Quindi, dicevo, di stacco da Erasmo, la crisi non può essere superata attraverso il ritorno alle origini, dato che è nell'essenza del cristianesimo che sta l'errore teoretico. Cristo si configura come una sorta di ircocervo in cui sono presenti due dimensioni incompatibili, l'infinito e il finito. È chiaro che una tesi di questo tipo l'avrebbe sanzionato in poco tempo il rogo, prima di quanto poi giunse inesorabilmente. E Bruno non aveva la vocazione del martire alla Savonarola. Ma la figura dell'asino, protagonista di questo pamphlet, come ho detto, si configura come ogni simbolo archetipico in una duplice prospettiva, ha una valenza simbolica duplice. Se da un lato rappresenta negativamente l'asinità cristiana, e infatti da questo punto di vista recupera la caricatura che dai pagani del cristianesimo delle origini veniva già fatta, ci sono a Pompei ancora dei brutti graffiti che rappresentano in questo modo i cristiani, insomma. Dall'altro però, nel corso della vicenda che viene narrata, il protagonista Onorio, che si identifica con l'asino, dopo una prematura morte, contempla, in un ipotetico al di là però di carattere platonico, non cristiano, le verità, e ritorna poi, con il processo della metempsicosi, alla vita con una superiore consapevolezza. Quindi qual è l'aspetto positivo della valenza simbolica di questa figura? Il fatto che coniughi mondi diversi. Sappiamo che nella frattura, nella crisi, usando i termini in modi letterali, crisi vuol dire divisione, lacerazione. Quindi la contrapposizione tra mondi diversi, tra infinito e finito, può essere così superata grazie alle figure di mediazione. Anche in quest'opera compare la figura di Mercurio. Il Mercurio buono, a differenza dei Mercuri malvagi, che sono coloro che scindono radicalmente l'infinito dal finito, è colui che crea tramiti, comunicazioni. E in questo caso, paradossalmente, anche se in forma ridicola, volutamente comica, l'asino stabilisce una relazione tra i mondi. Quindi l'asino si configura come un simbolo duplice, sublime e comico a un tempo. Infatti coniuga diversi livelli dell'essere. Mercurio, Onorio e Bruno stesso si pongono con questo ruolo, con questa funzione mediatrice, forse ricompositrice del tutto. Senza però, ecco questo è il punto fondamentale, senza però giungere a una conclusione definitiva. Infatti, soprattutto degli eroici furori, ma già in quest'opera, si affaccia il tema fondamentale della ruota, della vicissitudine. Quindi in Bruno c'è questa consapevolezza del trascorrere costante che dal punto di un contrario nell'altro, che sul piano personale si configura come metempsicosi. Certo, Bruno ha delle credenze di ordine magico, esoterico, innegabili, e su questo i critici più malevoli hanno insistito. Ma stiamo ben attenti, la magia di cui Bruno ci parla è quella che cerca di armonizzare i mondi, una forma della praxis, come ha sottolineato efficacemente Michele Ciliberto. Non è la magia superstiziosa, su cui egli stesso in più passi della sua opera ironizza ferocemente. E quindi veniamo a degli eroici furori, non senza aver sottolineato a proposito di quest'opera, cioè dell'opera appena affrontata, la Cabala, l'attenzione di Bruno alla dimensione della conoscenza. La conoscenza si configura di per sé come un atto etico. È un ritorno, direi, all'intellettualismo socratico, quello di Bruno, contro Aristotele, da questo punto di vista. Certo, non c'è il compiacimento di una verità acquisita una volta per tutte, però l'attenzione conoscitiva è forse il valore più alto che Bruno sottolinea come implicante una componente di ordine fondamentalmente etico. In queste opere, infatti, a differenza dello spaccio, l'attenzione si sposta dalla comunità, dall'oggetto, dalla res publica, al soggetto, cioè alla dura sofferta ascesi conoscitiva a cui l'individuo deve sottoporsi per giungere alla divina contemplazione, che non ha però nessuna implicazione di ordine banalmente dogmatico religioso. Allora, degli eroici furori, l'altra fondamentale opera su cui vale la pena stasera insistere, dedicata al grande Sir Philip Sidney. Philip Sidney è uno dei massimi poeti dell'età elisabettiana, con cui Bruno venne in contatto e a cui è dedicata appunto quest'opera grandiosa, pubblicata da John Charlwood a Londra, anche se nel frontespizio è messo a Parigi, perché forse Parigi era più prestigiosa e quindi era un modo per vendere maggiormente l'opera stessa, cose concrete a cui Bruno non era del tutto estraneo, saggiamente. Anche altre opere pubblicate a Londra venivano fatte passare come pubblicate a Venezia, perché l'Italia, come ho già accennato la scorsa volta, godeva, la cultura italiana, godeva di un prestigio che spingeva le aristocrazie di tutta Europa a studiarsi per bene l'italiano, grazie anche alla mediazione di molti esuli come Giovanni Florio, per esempio, che creò il primo vocabolario italo-inglese. Quindi c'era, da questo punto di vista, una ragione specifica anche in queste banali scelte tipografiche. Dunque, un altro aspetto importante, direi, che mi sembra utile sottolineare, è costituito dall'attenzione alle geometrie compositive. Cioè, l'esuberanza bruniana di natura quasi lavica, doveva essere sottoposta a una orchestrazione calcolata, a una geometria. Infatti, nelle prefazioni abbiamo un'attenta illustrazione dei caratteri costruttivi architettonici dei suoi dialoghi, che altrimenti esploderebbero e i dolorosi frammenti ci colpirebbero in modo irrimediabile. Allora, degli eroici furori sono articolati in questo modo: l'argomento del Nolano, avvertimento ai lettori, alcuni errori di stampa più urgenti, più evidenti, era tanto scrupoloso da indicare anche alcune sviste inevitabili, poi invocazione del Nolano alle più virtuose leggiadre dame e un sonetto dedicato alle dame che circondavano Elisabetta I. Quindi un omaggio non servile, direi, ma intelligentemente celebrativo all'ambiente a cui veniva accolto. Un ambiente poi che, sappiamo, fu vissuto in termini anche conflittuali. Ogni soggiorno, direi, bruniano in qualsiasi città d'Europa fu accompagnato da tensioni e conflitti, come evidente in particolare della cena delle ceneri e delle caricature che egli fece di alcuni dotti oxoniensi e anche delle reazioni che suscitò. Per esempio, George Abbott definì Bruno come una sorta di mercante, di venditore di pesce, addirittura per i modi con cui gestiva nelle sue orazioni. Quindi c'era anche del risentimento, dell'ostilità nei confronti del nostro, il cui nome altisonante, dice George Abbott, era più lungo di quanto fosse l'altezza di Bruno stesso. Dunque, una struttura calcolata. Ma perché questa attenzione alla geometria? Io la ricondurrei, si tratta di un'ipotesi ovviamente che propongo alla discussione, alla riscoperta degli elementi di Euclide dal 400 al 500 che davano una struttura saldamente geometrica alla forma mentis di molti. Jacopo Zabarella, per esempio, filosofo patavino, curò e modellò le sue riflessioni in questo campo proprio attraverso gli elementi di Euclide, che del resto ispirarono anche la struttura, come ben sappiamo, delle opere di Thomas Hobbes e di Baruch Spinoza. Non possiamo dimenticare il titolo dell'Etica, Etica more geometrico demonstrata, more geometrico. Quindi questa istanza di geometria compositiva direi che argini e contenga l'esuberanza concettuale ed espressiva che caratterizza il nostro. Poi ci sono i dialoghi, divisi, raccolti in due parti e distribuiti in cinque parti per ciascuno. Qui compaiono molteplici interlocutori, letterati come il Cicada, Luigi Tansillo, grande poeta venosino, vissuto dal 1510 al 1568, caratterizzato da un petrarchismo inquieto, direi, che già prelude alla tensione manieristico-barocca successiva e che Bruno costantemente cita e di cui riporta alcuni testi. E poi compaiono altri nomi di invenzione, Cesarino, Maricondo, Liberio, Laudamia, Severino, Minutolo. Quindi una varietà di personaggi sia storicamente esistiti sia inventati. Allora, eroici furori. Parlando di furori non possiamo dimenticare un altro autore amato da Bruno, cioè Ludovico Ariosto, l'Orlando Furioso. Quindi questa componente dell'eros che spinge a una mania creativa, a comportamenti anche d'impeto, che possono portare anche alla follia, era legato ovviamente alla tradizione platonica. Nulla può essere compiuto senza la mania, senza l'impeto della follia. E il furore che Bruno celebra ha radici profonde nella cultura umanistico-rinascimentale, sia nelle opere, ho citato Ludovico Ariosto, ma anche le opere letterarie, ma anche nelle opere di riflessione filosofica in senso lato, per esempio le opere di Leone Ebreo, o ancora i dialoghi di Pietro Bembo, gli Asolani, che sono una celebrazione dell'amore spirituale. Opera grandiosa il cui confronto con le opere di Bruno potrebbe essere di estremo interesse, perché rivela la distanza e anche, per certi aspetti, la continuità tra la visione dell'eros maturata in ambito retorico letterario e quella che maturò e approfondita, ovviamente con straordinaria e maggiore profondità, nella riflessione di Bruno. Nei furori, l'attenzione teoretica di Bruno si rivolge dunque alla formazione dell'individuo, alla dimensione educativa e autoeducativa, direi, e quindi ha delle implicazioni interessanti anche per l'oggi. Certo, non potremmo, nessuno si illude di poter proporre i modelli bruniani in un piano dell'offerta formativa, no? Dove dominano invece, e io l'ho sperimentato avendo a lungo insegnato in un liceo, le terribili competenze di cittadinanza, insomma, che sono degli schematismi che riesumano in forma degradata l'intelletto tabellesco condannato da Hegel in Kant. Sono delle, non so se voi penso che li conosciate, alcuni di voi insegnano e quindi sanno come si strutturano, diventano delle dichiarazioni di intenti che rimangono lì, perché non sono filtrate criticamente, sono per molti aspetti assunte in modo dogmatico. Non c'è ricerca, quindi non ha senso nel loro elenco, se non per ragioni di carattere burocratico. Questo è una finestra che apro sulle problematiche educative, direi determinanti e al tempo stesso ignorate purtroppo, su cui ci ha richiamato la bellissima lezione in incontro di Marco Pavan sulla desolazione anche dei conservatori, per esempio, oppure ancora l'anno scorso le osservazioni di Rossella Fabrichesi sulla modulistica a cui anche a livello universitario, pensavo fosse solamente nelle scuole superiori che vigesse questa forma di dannazione alla burocrazia, sottraggono tempo per la riflessione. Quindi Bruno chissà cosa avrebbe detto di tutto ciò. In quest'opera, dunque, riprendendo il filo del discorso, c'è un'attenzione profonda alla Bildung, potremmo dire, all'autoeducazione, vissuta in forme non certo idilliche, lineari. Bruno ha una visione dell'ascesi verso la divina bellezza, che non disprezza ovviamente la contemplazione e l'apprezzamento del dato fenomenico della bellezza terrena, ha una visione di questo ascenso, per usare la sua espressione, in termini conflittuali, di tensione, e in termini anche ciclici. Quindi nulla può essere dato per acquisito in modo definitivo. Potremmo ipotizzare due miti che qui si armonizzano, si compongono, seppure siano conflittuali tra di loro. Quello di Icaro, lo slancio verso la conoscenza, che può essere accompagnato anche dalla sconfitta, e quello faticoso di Sisifo, che deve ricostruire ogni volta il suo spingere questi massi verso l'alto che riprecipiteranno. Il mito di Sisifo rappresenta, secondo me, la componente analitica, la sofferenza, il conflitto che accompagnano la tensione. L'impianto complessivo di quest'opera straordinaria, a cui andrebbe dedicato, secondo me, un intero anno seminariale per la ricchezza straordinaria di spunti che offre, risente ovviamente la tradizione platonica e neoplatonica, come già citato Platone, poi Plotino, Marsilio Ficino, ma anche della lezione dell'Antico Testamento, in particolare i Salmi e lo splendido Cantico dei Cantici, attribuito a Salomone, anche se storicamente è difficile appurare la cosa. Ma poi c'è tutta la tradizione della nostra cultura occidentale. Anche la commedia è una struttura ascensionale, come anche il Canzone di Petrarca. Sul piano filosofico, perché non citare, anzi teologico, filosofico, l'Itinerarium Mentis in Deum di Bonaventura di Bagnoregio. Quindi c'è una ricchezza straordinaria in Bruno di fonti rielaborate con originalità. Dicevo però, questo itinerario che Nolano ipotizza non è lineare, tramato di contraddizioni, è ciclico, si immerge nella ruota della vicissitudine, un altro termine chiave. E visto che io amo un poeta come Mario Luzzi, non posso non citare una sua poesia in cui questo termine ricompare. Dice di sé: guardo questa vicissitudine sospesa. Quindi l'esistenza, il moto cosmico come vicissitudine. Ed è straordinario come un lessema bruniano possa fecondare anche un poeta, non solo un filosofo, ma anche un poeta del Novecento. Poi potremmo aggiungere sospesa, una riflessione su sospesa, perché quasi implica una componente di epochè che non sarebbe dispiaciuta a Husserl. Vedere la vicissitudine e poi estraniarsi da essa, contemplarla. Michele Ciliberto, a proposito del rapporto che Bruno stabilisce con la vicissitudine, a cui non si abbandona passivamente, perché sarebbe una resa nichilistica ad essa, dice che a un certo punto il furioso figge nella ruota della vicissitudine il suo intervento, richiamandosi con forza a uno dei valori fondamentali della tradizione umanistico-rinascimentale, e cioè il libero arbitrio. Quindi c'è una componente energica di reazione volitiva a cui Bruno non rinuncia, e Ciliberto ha efficacemente sottolineata questa componente. Del resto ho già parlato la scorsa volta di tensione costante, di Streben, che affascinò anche i romantici. Dicevo di Schelling, che pubblicò un dialogo dal titolo Bruno nel 1802, in cui cerca di attingere a Bruno gli strumenti per comporre le contraddizioni concettuali, filosofiche a cui dava incontro. quindi 1802, e tradizione romantica, che a volte viene rimproverata a Bruno stesso. Per esempio, Galvano della Volpe ha più volte sottolineato come la concezione che della poesia aveva Bruno, basata sulla ispirazione, sulle risorse interiori contro la poesia come imitazione, era sfociata poi nel romanticismo e la visione, diciamo, aristotelica che della Volpe proponeva, regolistica quindi, era incompatibile con questo. Però, tornando al punto fondamentale, questa visione dell'etica come tensione costante che si riconosce nella vicissitudine, direi che ha radici anche nella riflessione di Marsilio Ficino. Nella Teologia Platonica, infatti, dice: Anxietas hominis est propria. Si quidem a viribus animi homini oritur, non elementorum corporalium, non bestie viribus. Cioè, l'angoscia poi, un termine che poi come angst trionferà nel Novecento, è radicata alla percezione di questo continuo mutamento. Se si ascende, poi necessariamente si riprecipita. E l'angoscia è il modo psicologico con cui questa contemplazione teoretica viene vissuta da Bruno. Ma Bruno non indietreggia, non indietreggia, non fugge. Allora, qual è la scelta da compiere? Occorre accettare fino in fondo questo processo di ascenso e descenso, per usare l'espressione bruniana. È inutile sottrarvisi. Questo significa anche la rinuncia e l'abdicazione alla miserrima individualità personale. In fondo la paura della morte, Bruno lo dice in più momenti della sua opera, in particolare nel degli Eroici Furori, è legata a questa volontà ostinata di persistere. Quando ci si rende conto, non per un cupio dissolvi nichilistico, ma per un dato oggettivo di questa necessità della trasformazione, la paura della morte viene superata. Certo, è facile dirlo poi. Io stesso sono un po' perplesso nella possibilità di praticare concretamente questo atteggiamento, però l'ammirazione, per esempio, che Bruno rivela per l'opera di Lucrezio, De rerum natura, che cita più volte all'interno degli Eroici Furori, rivela che questa prospettiva, diciamo pure prometeica, non gli era estranea. Quindi in lui non c'è l'aspirazione a un approdo salvifico trascendente. La sua è un'espressione che direi condivisibile all'interno del nostro gruppo Mecritico. La sua è una transimmanenza, c'è l'attenzione al superamento, non celebra certo i piaceri immediati della bellezza puramente fisica. Anche su questo a volte lo sdegno di un antico padre della Chiesa per chi celebra la bellezza femminile di per sé. E infatti nei confronti dei Petrarca, ma soprattutto dei petrarchisti, i suoi strali sono particolarmente acuminati, come si rivela nelle introduzioni. Allora, quali sono gli elementi di attualità, ancora una volta, che da queste proposte si possono cogliere? Direi il rifiuto, in nome di questa adesione a una dimensione in divenire, nel gioco delle contraddizioni dell'ascenso e del descenso, di qualsiasi univoca definizione di sé. Rischio ovviamente di passare dal sublime al ridicolo. La definizione di sé, per certi aspetti, è una necessità, ma l'errore sta nell'isolarla, nel renderla qualcosa di assoluto e definitivo. In questo senso, le pagine d'esordio anche della Fenomenologia dello Spirito possono esserci ancora d'aiuto e, senza dubbio, sebbene Hegel aveva espresso qualche riserva per gli aspetti un po' confusi ai suoi occhi della riflessione bruniana, questo ritmo immanente del pensiero bruniano che passa attraverso l'affermazione e il suo superamento non gli sarebbero spiaciuti. In sostanza, l'affermazione rigida del sé è, a mio giudizio, il fondamento la radice ultima del conflitto distruttivo. Non che il conflitto non esista, non dimentichiamo mai l'indicazione di Eraclito, eh? Polemos è il padre dell'esistenza. E del resto Anassagora era un altro filosofo che Bruno tenne profondamente presente nel rapporto tra conflittuale dei contrari che si generano l'un l'altro, si contrappongono e sono alla fonte e alla radice della conoscenza. Ma il problema è quando la definizione viene assolutizzata, quando non si relativizza. E allora ecco l'identità rigide, i fondamentalismi, che Bruno già allora condannava. Infatti l'attenersi alla lettera è proprio, si risolve nell'elevare a verità assoluta qualcosa di storicamente relativo. La dialettica del relativo e dell'assoluto in Bruno direi che agisca, non con trasparenza teoretica assoluta, ma senza dubbio percorre le sue riflessioni. Infatti, la fede religiosa come quella politica, nelle sue forme più rudimentali, come storicamente è stato dimostrato anche nel Novecento, dove sfocia nell'insofferenza dell'altro da sé. Non perché l'altro da sé, ha detto giustamente nella sua relazione di domenica, l'intervento di De Martino, non perché l'altro da sé non sia in noi presente, ma perché viene costantemente da queste posizioni assolutistiche negato. Di qui la distruzione dell'altro. Ma perché questo accade? Perché l'altro ci mette in discussione. Bruno invece sottolinea più volte l'importanza di rapportarsi all'altro da sé ed riconosce la stratificazione di componenti che agiscono nella sua formazione. È convinto che alla verità si possa giungere attraverso diverse prospettive. E infatti non si spiega altrimenti la sua adesione alle posizioni dei politici francesi, alle tesi di Jean Baudin. Quindi ammette più possibilità, perché non ha forme di assolutizzazione di una sola letterale verità. Ora, lo stabilire confini, che non sono limiti ma chiudono, è alla radice ovviamente del conflitto distruttivo, che Bruno, nei limiti delle sue possibilità, poi fu sconfitto lui stesso, cercò costantemente di superare. Per quanto riguarda gli antagonisti di Bruno, mi sono chiesto, sulle orme sempre di Sini, chi sia stato Bruno, consapevole della ardua difficoltà di definirlo. L'ultima identità di un'entità ultima di un individuo, per fortuna forse, è inafferrabile, come il nucleo originario dei sogni, diceva Freud. Anche se alcuni tratti della biografia rivelano senza dubbio un'energia straordinaria, una capacità di rapportarsi al proprio tempo, flessibile e al tempo stesso ferma in alcuni momenti. Ora, uno degli antagonisti, come dicevo prima, è proprio il Cardinal Santori. Voglio leggervi alcuni tratti della sua formazione. Cardinal Santori è colui che diresse il Sant'Uffizio, che portò, il Tribunale del Sant'Uffizio, che portò alla condanna definitiva di Bruno. Bene, quali sono le caratteristiche sia della forma mentis di Giulio Antonio Santoro, cardinale, tra l'altro anche egli campano, nato vicino a Caserta, appartenente a una generazione precedente a quella di Bruno, quali sono questi tratti che lo riconducono al modello del pedante, senza dubbio, in campo religioso. C'è il pedante aristotelico, c'è il pedante di carattere letterario, il pedagogo come Manfurio nel Candelaio, e c'è il pedante religioso, come erano i luterani e i calvinisti. Bene, innanzitutto scrive una pro confutazione articulorum et eresum recensiorum ereticorum et pseudo apostolorum Exutriusque testamenti textu decerta. Il senso di questo titolo un po' interminabile, enfatico, è questo, cioè la confutazione degli eretici tratta da alcuni passi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Allora, Santori ritraccia nella superbia la radice ultima dell'eresia. Riflettiamo su questi due aspetti. Superbia. Superbia in realtà è l'orgoglio intellettuale, che con Bruno purtroppo dal nostro orizzonte per qualche secolo svanì. L'orgoglio dell'intellettuale, dell'autonomia dell'intellettuale, che ha coraggio di confrontarsi con la realtà del suo tempo, criticamente polemizzando con essa. L'eresia, riflettiamo sull'etimo di questa parola, deriva da aeresis, che vuol dire scelta. Quindi quello che la totalità, Chiesa Cattolica vuol dire totalità, no? Temeva, era la scelta individuale. E la scelta individuale doveva essere colpita. Quello che non si sopportava era l'altro, una posizione antitetica rispetto a Bruno, che valorizza l'infinito molteplice nelle sue opere. Non solo, anche la vita di Santori era caratterizzata da una rigidità terribile. Ne sono testimonianze gli avvisi che apponeva alle porte del suo studio. Tu che vuoi da noi una risposta? Di presto cosa vuoi? Fatti, desideri, lamentele. Le donne, come prevedibile, non venivano ammesse. L'altro motto latino che viene ricordato, apposto all'entrata del suo ufficio, Te Iulius audit, Giulio ti ascolta, atterit nunquam nostrum hoc nam femina limen, nessuna donna ha mai calpestato la nostra soglia. Quindi dello schematismo oppositivo e rigido. Ma quello che più turba in questo personaggio è come commentò l'autodafè celebrato, lo dico ironicamente, nel 1559 a Valladolid, a cui assistette Filippo II. Ecco che cosa dice nella sua vita Giuliano Santoro. Ai condannati al fuoco e alla morte che gridavano misericordia e clemenza, il sovrano e giustissimo re rispose: questa è la vera misericordia che voi meritate dalla cattolica fe, laceratori della religione, ricevete il meritato castigo, perché la misericordia di Dio è che i suoi nemici siano puniti, essendovi voi alienati la condizione dei cristiani. Non siete degni di ricevere né profano uso di clemenza né sentire il frutto della pietà cristiana, talmente che molti e molti furono bruciati e giustiziati e puniti come eretici, il che diede buonissimo conforto a cattolici che al principe religiosissimo vendicava l'ingiuria pubblica della fede e diede spavento ad eretici e ad apostati. Tra l'altro, Giuliano Santoro è quello che sanzionò la condanna definitiva di quel povero Domenico Scandella, il cui destino fu ricostruito da Carlo Ginzburg in Il formaggio e i vermi, e che fu giustiziato, messo a rogo, nel 99. Ecco cosa dice all'inquisitore friulano che cercava di... era perplesso sulla condanna. Dice ancora Santoro: dei suoi orrendi e esecranti eccessi sia punito, affinché con il debito e rigoroso castigo sia esempio agli altri in coteste parti. Però, concludeva poi, non manchi, però vuol dire pertanto, non manchi di eseguirlo con ogni sollecitudine e rigore d'animo. Bruno, ovviamente, difficilmente avrebbe potuto sfuggire alla severità fanatica di un personaggio del genere, inconciliabile con la visione aperta che Bruno aveva della conoscenza e dell'esistenza. Vorrei adesso mostrarvi, ecco, chiedo ancora alla cortesia di Florinda di proiettare le immagini delle imprese, brevemente, perché ovviamente il tempo è feroce, però può essere utile per riflettere sulla relatività dei segni a cui ho alluso. Le immagini della farfalla e fiamma e della nave con fiamme, e poi anche il quadro bellissimo di Tiziano
Sì, Gianfranco, arrivo subito.
No, con calma.
Di recuperare i file e arrivo subito, subitissimo, sono qui, eh. Un istante solo,
Sì, non...
perché
grazie
devo,
anche.
figurati, è soltanto che devo andarla a ripescare nel sito. Pensavo che non volessi
Se no,
andare.
lasciamo perdere.
No, 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 io arrivo, se mi dai solo, è che non l'avevo
Sì.
preparato perché pensavo usassimo solo i testi, ma arrivo subito. Eccoci. Allora, comincio con queste e poi aggiungo queste. Voilà. Eccomi, Gianfranco.
Grazie.
Arrivo subito. Le ho ripescate. Condivido lo schermo.
Allora, queste sono delle imprese che rivelano, non sono inserite pertamente, esplicitamente nel dialogo degli eroici furori, ma Bruno in più momenti le descrive. Perché ve le propongo? Perché rivelano quel tramite tra immagine e composizione poetica, argomentazione filosofica, che indirettamente dimostra la relatività dei linguaggi a cui Bruno credeva, di cui era convinto. Alla verità si può giungere attraverso la corposità dell'immagine, attraverso la metafora poetica attraverso la lucidità del concetto e dell'argomentazione filosofica. E infatti la struttura dei singoli dialoghi ubbidisce a questo schema. C'è un motto che accompagna l'emblema, l'insegna, come vuoi. C'è poi un sonetto, una composizione poetica. Irregolare ovviamente perché Bruno detestava le forme rigide, eh? E poi c'è una complessa ermeneusi argomentata del sonetto e dell'immagine. Per esempio, Farfalla e Fiamma, le imprese illustri curate da Camillo Camilli, siamo negli stessi anni, come vedete, di Bruno, eh? I dati cronologici lo dimostrano. La farfalla ovviamente corrisponde all'anima umana. La fiamma è quella, la divina beltade in cui l'io si risolve, a cui l'io giunge attraverso un processo di ascenso, che però, sia chiaro, non si conclude in forme statiche, si ripropone. Ancora l'aquila e il sole nella seconda, ha lo stesso significato, tratto da Gerolamo Ruscelli, un altro letterato, insieme, oltre che curatore di queste raccolte. Poi al di sotto abbiamo l'amore profano che rivela, mentre la bellezza ovviamente amorum emblemata, siamo oltre la vita di Bruno, nel 1608 viene pubblicato, e Otto Venius è un pittore fiammingo che ha curato questa raccolta. Ecco, colei che un po' sadicamente brucia l'amorino, è la bellezza ovviamente. E l'amorino, se notate, la guarda ancora con slancio, con tenerezza, con slancio d'amore. Qual è il senso in rapporto a quanto detto precedentemente? Cioè che l'ascenso, la tensione è accompagnata anche da sofferenza lacerante, e quindi l'immagine lo rivela. Così, percorrerei tutte le immagini, così poi posso fare un commento sintetico insieme, se poi. Ecco. C'è poi. Ecco, questa invece è una litografia inserita nella Cena delle Ceneri ed è uno strumento mediante il quale Bruno cerca di dimostrare, anticipando, attraverso un'immagine, anticipando le riflessioni di Galileo, la relatività dei moti che devono essere ricondotti a un sistema. Dice infatti, nella parte precedente, siamo alla fine del terzo dialogo della Cena delle Ceneri, che una pietra lanciata dall'interno della nave ovviamente ne acquisisce il moto, quindi si colloca all'interno di questo sistema, mentre dall'esterno cadrebbe perpendicolarmente. E qui questa riflessione, queste considerazioni, che ovviamente qui sintetizzo un po' brutalmente, dovrebbero smentire la taccia di un Bruno completamente estraneo, debole sul piano scientifico. Le argomentazioni di Bruno sono, a mio giudizio, rigorose. Certo, non esaltano lo strumento matematico, come farà poi coerentemente Galileo. Non pensava che senza la matematica alcunché della natura potesse essere conosciuto. Così l'ultimo riquadro, se, non so se te l'ho mandata, il quadro di Tiziano, che rappresenta la condizione dell'uomo, le tre fasi, il tempo, il passato, il presente e il futuro, al di sotto delle quali ci sono tre animali che simboleggiano proprio la condizione. Questo è una dimostrazione, questo quadro, presente, come dicevo prima, nella National Gallery, dipinto tra il 60 e il 65, dell'interazione transdisciplinare, anche in questo caso, tra le diverse arti, dalla filosofia, tra le diverse discipline, la letteratura e la pittura, in questo caso. Lo splendido quadro di Tiziano lo conferma. E Bruno, in rapporto a questo quadro, sempre degli eroici furori, ci propone delle considerazioni e un sonetto, visto che non ho avuto tempo di leggervene più di tanti, ci risolve in questo modo, riferendosi proprio a questa immagine che ha radici nell'iconografia, nei geroglifici egizi. Quindi c'è una tradizione sottesa a questo. Allora, un alan, un leon, lo leggo ma non è riportato, scusami. Non è riportato nei testi che vi ho proposto. Lo leggo rapidamente. Un alan, un leon, un can appare all'auror, al dichiar, al vespro scuro. Quel che spesi, ritegno, mi procuro, per quanto mi si die, si dà, può dare. Per quel che feci, faccio e ho da fare, al passare, al presente e al futuro, mi pento, mi tormento, ma sicuro. Nel perso, nel soffrir, nell'aspettare. Ecco, non vado oltre perché non avendo, mi scuso di non aver avevi proposto anche questa composizione, ma quello che è straordinariamente interessante, il sonetto è presumibilmente dello stesso Bruno, anche se a volte non distingue, non aveva l'ossessione della proprietà intellettuale, direi, del brevetto intellettuale, non distingue tra i suoi e i sonetti di Luigi Tansillo. È la struttura triadica che caratterizza la composizione, come anche il quadro. E vi dicevo, nella tradizione egizia, ci dice lo stesso Bruno, esiste una statuaria che ripropone questo modello, che è un valore, questo modello triadico, che è un valore di rivelazione dell'animo umano strutturato secondo tre tempi, il passato, il presente e il futuro. Il passato che tormenta, il presente che sgomenta e il futuro a cui si rivolge l'aspettazione e la speranza. Bene, direi che potrei concludere parlando brevemente del Candelaio, che scritto nell'82, poco dopo la partenza da Parigi, che ci propone anch'esso anche quest'opera, il cui valore è indubbio, ci propone una gerarchia di valori etici, senza dubbio. Perché per costruire un personaggio, evidentemente, dobbiamo avere delle prospettive di giudizio. Non è possibile creare un personaggio rilevato, potente, che si imprima nella nostra immaginazione trascurando una prospettiva di carattere etico. Tutta la tradizione culturale dell'Occidente lo dimostra, a partire dagli splendidi dialoghi platonici. Il Simposio è un'opera, per esempio, in cui la raffigurazione dei personaggi è potentemente ricondotta ai loro tratti intellettuali e morali. Così qui, dell'argomento, ecco, in questo caso invece puoi proporre la scheda, il testo su Giordano Bruno, il candelaio, dove c'è l'epigrafe e l'altro titolo è la logica combinatoria lulliana nella creazione dei tipi umani. Grazie, Florinda. Mi senti?
E arrivo subito, un istante, sto recuperando.
Ti scuso, mi scuso io per...
No, arrivo, adesso mi aiuterai magari a trovare il punto, perché... Se mi dici il numero, ci sono.
Allora, è il... Dunque, scendi, il 3, è il 3? Oltre.
L'epigrafe?
Ecco, questo, sì. L'epigrafe dice Commedia di Bruno Lorano, accademico di nulla accademia. E qui il discorso ci riconduce all'inizio. Cioè Bruno, profondamente individualista, consapevole del suo isolamento e rifiuta di fatto una delle istituzioni fondamentali che caratterizzarono l'Italia, la cultura italiana in particolare, non solo quella italiana, a partire dal 400. Lui si definisce accademico di nulla accademia. E poi ancora detto il fastidito, cioè quasi sprezzante rispetto al proprio tempo. E poi un'affermazione riconducibile alla vicissitudine. Come vedete, l'osmosi, direi, tra le diverse sfere della sua produzione filosofica e artistica, in questo caso, è profonda. Le antitesi che si risolvono in unità, in tristitia hilaris, cioè gioioso nella tristezza, ma in hilaritate tristis, quindi il ritorno su se stesso. Bene, al di là di questo aspetto, per cogliere le componenti morali, direi l'argomento e ordine della commedia può essere utile rivederlo. Proprio la prima, direi, il primo testo. Perché i personaggi sono costruiti, anch'essi lo avevo accennato, mi sembra, precedentemente, secondo una logica combinatoria. Dice qui, sono tre materie principali intessute insieme nella presente commedia. L'amor di Bonifacio, l'alchimia di Bartolomeo, la pedantaria di Manfurio. Quindi tre tipi umani caratterizzati da dei tratti distintivi connessi a passioni, diciamo, deformanti. L'amore senza misura, l'amore che si fonda su un componente di carattere stupidamente narcisistico, di autocompiacimento. Bonifacio infatti ha una bellissima moglie, Carubina, ma si innamora di una prostituta, Vittoria, e verrà beffato. L'alchimia, la volontà di danaro, di potere, di danaro soprattutto di Bartolomeo, e infine la pesante pedanteria di Manfurio. Ma qui sarebbe schematico, riduttivo, il ridurre a una sola determinazione le caratteristiche di questi personaggi. Infatti, ed ecco il gioco combinatorio di matrice lulliana, direi, però la cognizione distinta dei soggetti, ragion dell'ordine, d'evidenza, dell'artificiosa testura, ecco, però, cioè vuol dire pertanto, per la cognizione, per comprendere la complessità di quest'opera, anche quest'opera è particolarmente densa sul piano dell'intreccio narrativo, ambientata nei bassi fondi, possiamo dire, di Napoli, e in cui viene celebrata la spregiudicatezza, già presente, rilevata da un Boccaccio nel Decamero, ma ancora da Pietro Aretino, degli esponenti del popolo, della plebe, rispetto alla presunta conoscenza, alla presunta capacità di muoversi nel mondo dei cosiddetti dotti. Allora, nella testura, ecco qua il gioco di intrecci. La portiamo prima da per lui l'insipido amante, secondo il sordido avaro, insipido amante è Bonifacio, il sordido avaro è Bartolomeo e il goffo pedante. E qui l'intreccio, dei quali l'insipido non è senza goffaria e sordidezza. Il sordido è parimenti insipido e goffo, ed il goffo non è men sordido che goffo. Quindi qui notiamo l'impossibilità di definire in modo univoco anche i singoli personaggi di una commedia. Poi ho riportato qualche passo del dialogo di Manfuri e del suo servo Carcovizzo, proprio per evidenziare un tratto distintivo della pedanteria, cioè la rimozione della realtà attraverso il linguaggio. Il linguaggio è la citazione del latino, quello che Renzo, come sappiamo tutti, nei Promessi Sposi definisce il latinorum. Ricordo il ricorso al latino e alla lingua, quindi in generale, non serve per chiarire e comprendere la realtà, ma per ricamarci sopra, per occultarla quasi. Mi limito a leggere un passo, il primo, hoc non latet, questo non viene, rimane nascosto al mio mecenate, di cui li pueruli, è un italiano latinizzato, pueruli piccoli figli, pueruli, ego erudio, ed ecco quindi il ricamo, id est extra ruditatem facio, vel eruditate eruo. Quindi basta questo per dirvi come agisce la pedanteria sul piano linguistico. È una costruzione pesante del linguaggio sul linguaggio. Oggi, dove potremmo trovare, per recuperare il discorso sull'attualizzazione, modelli di questo tipo? Proprio nella comunicazione massmediatica, che fa proliferare i segni non per comprendere, ma per occultare, per disorientare lo sprovveduto fruitore. Mi fermo qui perché altrimenti Bruno mi esplode tra le mani in altre direzioni, ma avremo modo magari di discutere ancora. Grazie.
Grazie Gianfranco per questa carrellata, direi fantasmagorica, insomma. Dunque, Gianfranco, abbiamo come dire, raggiunto il nostro orario. Se qualcuno volesse subito porti delle domande o delle questioni, forse qualche minuto possiamo ancora trattenerci. Se invece c'è una preferenza per un saluto di buona serata e una meditazione su queste cose, sappiamo che, come dicevo, possiamo scriverci. Quindi, se qualcuno vuole intervenire. Va bene, allora, secondo me c'è bisogno di lasciare sedimentare, come puoi ben comprendere. Dunque, Gianfranco, io mentre ti ringrazio nuovamente, ti dico che secondo me sarebbe bello se forse da tutto questo materiale che tu ci hai proposto, questo ritratto insomma articolato e sfaccettato di Giordano Bruno, oltre alle puntuali come dire, centrature che tu hai fatto richiamando temi dell'attualità, riuscissimo a riflettere sul tema del rapporto con i modelli, no? Tu hai esordito quest'oggi dicendo, in fondo il Novecento è il tempo della catastrofe dei modelli, no? Società senza padri, hai detto, e quindi, come dire, difficoltà della costruzione di un'etica condivisa, insomma, non si ispira ai modelli. Ma poi hai anche detto, tuttavia, vige chiaramente l'impossibilità di fare conto, di riproporre modelli ideologicamente tarati, insomma, no? Allora questo gioco di equilibrismi forse ci interpella, no? Qui su questa soglia su cui siamo giunti. Tu hai mostrato come il gioco del divenire in Giordano Bruno sia un continuo via vai, un andirivieni, un qui e là, potremmo anche dire, no? Una rotazione continua. E credo che insomma la questione della, come dire, l'esempio, se vogliamo dire così, di Giordano Bruno in merito al ricorso a dei modelli e all'attraversamento dei modelli per generarne di nuovi incarnandoli, ecco, questo esempio ci aspetti ancora al varco, no? Però problematicamente, ecco, perché la questione è, si tratta di essere come Giordano Bruno, di far come Giordano Bruno, di riproporre questo ideale, questo modello, questo ideale di eroico furore? Ecco, questa è un po' la domanda che secondo me ci aspetta al varco e che è difficile, insomma, no, da affrontare. Non so come la veda tu.
Ma senza dubbio è una sollecitazione costante, un confronto che, come dicevo prima, rischia, vista la gigantesca statura del personaggio, di esporci, per le condizioni in cui oggi viviamo, al ridicolo, perché praticarlo concretamente, però un richiamo a cui io non rinuncerei. Forse potremmo dire che, citando Nietzsche, che la sua è una proposta inattuale, come le considerazioni inattuali di Nietzsche. Presume il manifestarsi di una figura di destinatario che è ancora da essere, un oltre uomo, potremmo dire in termini che può, però in piccole cerchie di seletta aristocrazia, non in senso ovviamente banalmente economico, ma in senso intellettuale, come tensione, direi può ancora animarci. Io lo tengo fermo questo, se no non avrei scelto di parlarne. Se il problema dell'attualità, ecco, che rischia di essere una sorta di banalizzazione di una categoria che poi ha origini aristoteliche, paradossalmente, l'entelechia, se vogliamo. L'attualità non è solamente di Bruno rispetto a noi, ma di noi rispetto a Bruno. E quindi ci chiama una tensione costante. Io scommetto in questo, accetto quindi il rischio. Per questo l'etica, se non è costume irrigidito, implica la scelta e il rischio. Rispetto alle comunità chiuse, in cui l'individuo agisce automaticamente, celebro archiloco che butta via lo scudo senza problemi. Quindi la scelta individuale può essere recuperata come possibilità di tensione, non transimmanente. Ecco, io direi che da questo punto di vista ci può avere ancora Bruno come de possibili destinatari. Ciao Lidio.
Grazie, buonasera a tutti. A presto.
Grazie, buonasera. Arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Grazie. A presto.
Ciao, ciao Anna.
C'è Florinda che parla, ma c'è il microfono
Ah, è
spento.
vero. Florinda parla,
Ah.
ma non ha il microfono.
Sì. Io ripetevo grazie, 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 Giovanni, per cui non era niente di straordinario, dicevo solo che anche Simi si è avvicinato e ha ringraziato moltissimo
Grazie Carlo.
Gianfranco Gaviano, sì, grazie a tutti davvero. Allora ci vediamo per il nostro appuntamento prossimo che è sabato con il primo dei colloqui con Enrico Bassani che riattraverserà. E sarà credo molto molto fertile vedere come lo farà il percorso da lui stesso svolto l'anno passato intorno al tema e tu chi sei, no? La costruzione del sé attraverso l'esperienza del racconto di sé, cosa che peraltro secondo me di passaggio anche oggi è stata toccata da Gianfranco Gaviano. Vi ringrazio moltissimo, allora buona serata a tutti, grazie ancora a Gaviano.
Grazie
Grazie Giulia, a
Gianfranco, buona serata a tutti.
presto, ciao.
Grazie, ciao.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci.